www.didigio.it e la storia continua.
Nell'anno 573 dopo Cristo avvenne un fatto tragico in quel di Longobardia. Alboino, re dei Longobardi, costringe la moglie Rosmunda, figlia di Cunimondo, re dei Gepidi, a bere nel cranio vuoto del padre che aveva precedentemente ucciso. Dopo l'orrendo brindisi, Rosmunda fa assassinare il marito Alboino per sposare lo scudiero Elmichi. Di questo fatto è rimasto un documento importantissimo, un documento canoro, la canzone vincitrice del primo festival della canzone longobarda.
Se te lo dice Alboino, se ti vuol bene lo puoi ben fare. Via la resta al maritino, se no la testa ti fa attaccare.
Sto già lavorando.
Adesso stanno chiuso dentro, però come fanno
i passaggi?
Buonasera a tutti, grazie di essere qui questa sera, una serata magica, bellissima, 70 anni. Questa sera la introduco in piedi, ci stanno portando qualche sedia comunque ancora, e speriamo di farvi sedere presto. Qualche sedia la portano ancora. La introduco, partiamo un po' da lontano. Che caffè bevite?
Sì.
C'è sempre il caffè quel piramide, però qui ci viviamo.
Caffè normale.
Che marca, dai.
Ah, la marca. Okay.
Lavazza un cavo.
Ah, lavazza, scusa, lavazza.
Il caffè.
Lavazza.
Grassa rosso.
Oh, non sei caprile, volevi nessuno. Tutto il caffè che viene è stato chiuso da una macchina Calini, che si facevano qua, come se siete qui voi, c'è la nostra ditta, che poi abbiamo fatto a Canigrafico Centro, che fa con la piramide, arriviamo. E insomma, costruivamo queste macchine ad alta tecnologia. Mi piace dire questa cosa, entravano le barre di ferro, ti ricordi mamma? Le barre di ferro e uscivano le macchine ad alta tecnologia, con il computer, con l'elettronica, pazzesco, un lavoro da magici. Si doveva pensare, no? Ed eravamo molto modestamente, però eravamo i primi al mondo a fare queste macchine. Quindi a raggiungere quel livello, ma stare a quel livello non era facile, no? Quanti problemi, Sergio, quanti problemi, quanti investire i soldi. Vabbè, insomma, e allora c'era il mio dipendente, simpaticissimo, adesso avrà forse 80 anni, Pier Giorgio Colombo di Legnano, che mi diceva, ah Giuseppe, quando c'erano questi problemi, non preoccuparti, hanno fatto sulle piramidi senza le gru. Ah, questa frase qui mi è rimasta bellissima, come ha fatto a fare il finanziamento del gruppo? Insomma, a me piacciono tre monumenti bellissimi. Dani? Il Colosseo, dove la storia del mondo è lì dentro, no? Il nostro Alberto Giussano, che è bellissimo, è un momento stupendo, è la storia d'Italia. E poi le piramidi. Quando sono andato con i miei genitori, tanti anni fa, a vederle, siamo andati dentro, e a un certo punto si arriva in questo sarcofago qua, poi correggimi se sbaglio, di granito rosso, nella piramide di Cheope, e il mistero è, ma chi l'ha fatto? Come hanno fatto a raggiungere questa precisione? è pazzesco. Allora ecco perché questa sera abbiamo, lui ci siamo prima parlato tanto con Giacomo, ha detto guarda, non dire che io sono un grande, non dire, lui è davvero un grande egittologo, è talmente, è molto modesto, come tutti i personaggi che vengono qua da noi, abbiamo un certo stile, vero Cristina? Qui è gente che fa e non si vanta. Beh, è bravissimo, io ho capito, è bravissimo. Allora, non ci dirà, sarà difficile, torneremo a casa, chi ha costruito le piramidi? Forse non lo sapremo, però avremo un bel indizio, me l'ha spiegato, è una teoria bellissima, e qualche dubbio ce lo porteremo a casa. Allora, il professor Giacomo Cavigliel, direttamente dall'Egitto. Faccio piano così, perché prima ci siamo abbracciati, è uscito con la polvere, la sabbia del deserto, ancora, è appena tornato, davvero. Allora, io lascio il microfono a lui, ci porterà in questa magia, veramente in questo mondo magico, e poi dopo, insomma, qualche domanda sicuramente avrete da fare. Ok.
Grazie Giuseppe, grazie a tutti voi, grazie a Legnano che ha voluto accogliere questa breve disquisizione su quello che è le piramidi, e mi scuso anche sia dell'abbigliamento, del modus qui presento le cose, ma perché abituato al deserto, abituato alle sabbie, abituato alla terra, solitamente, e anche all'Università del Cairo, in cui fondamentalmente non è, diciamo, non, loro hanno un concetto di pulizia cromatica, è bianco, pulito, quindi sono delle aule un po' particolari, in cui la sabbia la si vede anche all'interno, però sono funzionali. Quindi ringrazio Giuseppe veramente dell'accoglienza, e sono tornato dall'Egitto 4-5 giorni fa, e quindi ho lasciato una terra a 30 gradi, torno qui, sto freddo, che per me è letale, abituato al sole e al caldo egiziano, fondamentalmente per me, diciamo, entrare in Italia poi un po' in uno shock. Oggi parliamo di una questione un po' particolare, dicevo a Giuseppe che solitamente in molte delle conferenze che facciamo e che, diciamo, qui, di cui in qualche maniera sono protagonista, c'è sempre questa annosa questione degli alieni, ma la cosa interessante è che gli egiziani sono più alieni di quello che noi pensiamo. Perché? Qual è la differenza? Solitamente ogni anno organizziamo dei viaggi di istruzione in Egitto, e avevo proposto anche a lui eventualmente, poi se in questa sede sarà opportuno, di organizzare un piccolo seminario sulla lingua egizia, quindi, perché facendo corsi di geroglifico è interessante avviare anche le persone che sono interessate a questo e conoscere com'è la scrittura egizia. E ma qual è il fattore essenziale? Che tutti coloro che frequentano i miei corsi a un certo punto non riescono a comprendere alcune cose. Gli egiziani fondamentalmente è una civiltà molto molto complessa, ma molto di più di quella che noi pensiamo. Noi oggi abbiamo la tecnologia, ma abbiamo un modo di vivere molto più semplice. L'egiziano invece calcola tutto, valuta sempre il modo e realizza tutto quello che deve realizzare in base a dei perfetti codici di geometria esistenziale. Cioè l'egiziano non fa nulla che non sia occasionale. Svolge un tipo di vita molto particolare, molto religioso, devotissimo agli dèi. Diciamo che la loro vita si svolge tra l'aldiqua e l'aldilà. L'aldilà per loro fondamentalmente è un punto di passaggio, tutto qui. Ma dove il concetto di nascita non è similare a quello nostro, per noi è facile oggi. Viviamo in un mondo in cui ci ha spiegato tutto, sappiamo come è fatta la terra, c'è il sole, beh. Immaginate di essere 5.000 anni fa in una valle del Nilo, in cui c'è la natura rigogliosa, va bene? Vedete questa palla di luce che a un certo punto scende, cioè per loro va nell'acqua, va negli inferi e ritorna il giorno dopo. Per noi è un fattore acquisito. Ogni giorno il sole deve sorgere per forza, per loro no. Loro costantemente hanno sempre paura che un demone o una qualche cataclisma possa in qualche maniera minare la stabilità di quel Dio che gli apporta la luce. Loro osservano le stelle, lo osservano veramente, hanno un concetto degli astri, ma sono sempre in sintonia con le divinità. Cioè si sentono osservati costantemente, che è diverso da noi che pensiamo, beh, l'astro c'è. Per loro l'astro è una luce divina, e la luce divina osserva costantemente l'uomo. A differenza del mondo greco-romano da cui discendiamo tutti, da cui in effetti ragioniamo per una questione anche di raziocinio, l'egiziano non ha il concetto di raziocinio, è il cuore che comanda. L'egiziano quello che pensa lo fa subito, non ha bisogno di estraniarsi. In Egitto è difficilmente, questo vedete, un concetto di filosofia, cioè la capacità di estraniarsi dalle cose e di valutarle. L'egiziano quello che sente lo fa subito. Ed ecco perché per loro queste strutture qui non sono semplicemente delle strutture da costruire. Perché poi molti ingegneri e molte persone che poi si dilettano a pensare su come le piramidi fossero fatte, cosa mi dicono? Ma come hanno fatto a costruirle? Io dico, va bene. Diciamo 30 anni con quasi 100.000 uomini, ma sì, hanno fatto il Colosseo, hanno fatto la Basilica, ovviamente conoscete a Roma, San Pietro, non è quello. Ma quando io chiedo a queste persone, ma spiegatemi perché l'ingresso, la sala del sarcofago è messa in quella maniera, perché ci deve essere il sarcofago? E allora le questioni cadono, perché la conoscenza di un egittologo dopo 20 anni di studio è cercare di comprendere questi codici che a noi veramente sfuggono. Vi faccio un piccolo esempio. Quanti di voi solitamente vanno a trovare i parenti al cimitero? È semplice, si va lì, si depongono i fiori e si parla con la persona, o si tenta di farlo, in qualche maniera auspichiamo che ci possa sentire. Beh, se un marito deve, o una moglie deve parlare col marito, va nella cappella di famiglia e deposita la sua lettera, la sua comunicazione scritta, perché ha un valore magico, sul sarcofago. Cioè non dice, non parla direttamente col personaggio, col marito, dice al sarcofago, caro sarcofago, intercedi per me con mio marito perché non mi ha detto dove ha lasciato il testamento e io ho dei parenti che cercano di portarmi via la terra, perciò digli cortesemente di venirmi in sogno e di rivelarmi dove è. Questo perché? Perché per l'egiziano il sarcofago è un punto di connessione con la realtà. È un elemento protettivo, non si può parlare direttamente col defunto, bisogna farlo secondo determinati codici. E i codici sono racchiusi proprio in queste costruzioni. L'egiziano non fa nulla che sia casuale, non si diverte a fare delle strutture così. Le fa perché ci sono determinati concetti che devono essere in qualche maniera perpetuati costantemente. Città egizia è complessa proprio perché non pensano come noi, non sono razionali, tutto ciò che fanno lo fanno per una questione simbolica. Esempio, lo dico sempre quando io spiego la lingua egizia. Il concetto della lingua egizia parte innanzitutto dal presupposto di assimilare le cose, gli oggetti, qualsiasi cosa, descrive la natura circostante. Esempio, vado in casa, dico sedia. Nell'ottica egiziana quella sedia in un'altra dimensione che noi possiamo vedere perché siamo umani si muove, gioca. Diamo vita alle cose, noi non possiamo vederle, non possiamo percepirle, ma per l'egiziano esiste. Ecco perché loro portano molto, avete visto, non so, la tomba di Tutankhamon, avete visto solitamente il corredo funerario. Non hanno tanti gioielli perché sono gioielli, quelli sono degli elementi apotropaici, cioè hanno tanta paura della magia nera, hanno paura di essere divorati dai demoni, hanno paura che i defunti possano venire dall'aldilà e fare del male agli umani. Cioè tutto quello che loro hanno non è casuale, servono a proteggerli. Hanno un concetto artistico particolare, non hanno il concetto di arte vera, non hanno bisogno di un figlia che faccia o scolpisca una statua crisioelefantina, non ne hanno bisogno, non c'è mai un artista egiziano. Sono tutti coloro che hanno dei codici anche di rappresentazione, per loro la statua, per esempio, una volta fatta in alcuni riti, vive veramente. Una tomba, una volta sigillata, le immagini che sono all'interno vivono tra di loro. Persino sul papiro, quando noi dipingiamo un cobra o un demone, per evitare che possa andare a dar noia agli altri segni, lo si inchioda con dei coltelli disegnati che tengono fermo l'animale. Quindi abbiamo a che fare con un popolo che di magia se ne intende parecchia, e per loro l'idea stessa di simboleggiare un qualcosa, di scrivere qualcosa, dà vita a quel qualcosa. Una cosa assolutamente fuorviante per noi. Immaginate, voi siete in una stanza chiusi, dite sedia, la sedia comincia a muoversi, io lascio l'impronta di gatto silvestro, sono già fuori, che me la do a gambe, ma per loro è normale, loro vivono di questo. E allora le piramidi, se inserite in quel tipo di contesto, hanno un effetto completamente diverso. Hanno un significato diverso, non sono semplici costruzioni grandi, belle, guardate che carine. La piramide è un pezzo soltanto, una parte centrale di tutto una sorta di santuario di devozione di un personaggio che è un dio a tutti gli effetti. Per gli egiziani il faraone non è toccabile, non è visibile, se non quando lo vuole lui, lo si vede solo nelle processioni, ed è il tredunion tra uomini e dei. A differenza del mondo greco, cosa abbiamo sempre visto a scuola, cosa ci hanno sempre detto al liceo, o anche all'università? Il dio greco scende, possiamo trovare Apollo che beve ad una fontana, può parlare con noi, cambia aspetto. Il dio egiziano non scende mai a contatto con gli uomini, è nel suo mondo, è l'unico che può fare da tredunion, solitamente è sempre solo il faraone. Attenzione, il faraone non nasce dio, lo diviene. Quando muore il predecessore, il successore gli si fa il rito dell'apertura della bocca, cioè gli si apre la bocca e gli si ridanno i sensi, perché il personaggio quando muore nella tomba perde tutti i sensi. Ecco perché chi di voi si ricorda quello sceneggiato tipo Belfagor? Che cos'era Belfagor fondamentalmente? Era una mummia a cui avevano cancellato il nome. Il defunto quando muore all'interno del sarcofago si ridesta, ma non riesce a ricordare nulla perché ha perso tutti i sensi. Quindi quando perde tutti i sensi qualcuno gli deve dire esattamente come si chiamava, perché quando sarà nell'aldilà gli chiederanno come ti chiami. Il personaggio, se non lo sa, continuerà a vagare a cercare il suo nome. Anche loro hanno il caronte, che si badi bene, non è. Cosa fanno un popolo tipicamente materialistico come quello greco e molto razionale? Cosa danno? L'obolo a Caronte per il trasporto. Beh, gli egiziani devono avere invece la conoscenza, perché questo traghettatore celeste chiederà: tu come ti chiami? Ramesse, bene. Poi lo sottopone: ma come è fatto quest'aldilà? Perché è descritto. È fatto così, così, così. E la sala del giudizio dov'è? È da quella parte. Allora dice: bene, entra, ti porto laggiù. Ma se quel personaggio non ha la capacità di poter descrivere, rimane a girovagare come nel limbo, ovviamente, di quello che per loro è l'aldilà. Ma aldilà significa demoni, distorsione, quindi loro ci credono veramente. Allora, no, scusate. Al fine di tutto quanto mi farete le domande, quindi quello che volete chiedere, nessun problema. Ricordo a tutti, non è una questione di... è facile dire sono gli alieni. Noi per il momento astronavi non ne abbiamo trovate. Quando le troveremo diremo: beh, abbiamo trovato una bella arma laser, per cui sono... Se qualcuno comincia ad approfondire questo tipo di materia, capirà che i veri alieni sono proprio loro. Proprio perché la loro complessità di vita è talmente forte per noi, e stranamente è una civiltà che non ha gli strumenti che abbiamo noi. Ma ci arriva ugualmente, riesce a costruire ugualmente le cose, riesce a farle ugualmente, non è un problema, e ha dei metodi di comunicazione e di sentire che assolutamente per noi ormai sono scomparsi. Il rapporto con la natura, il rapporto con la terra, il rapporto con le divinità, anche in base a quello che vedono. Loro osservano tutto, gli danno una valenza divina e cercano di rispettarla. L'egiziano rispetta sempre la sua terra, i suoi animali e ciò che vive, perché sa perfettamente che non è dato a lui di poter modificare l'assetto dell'universo. Ma è una cosa che hanno stabilito gli dèi e come tale va rispettata. Se spegniamo un attimo... Allora, io a guisa di breve elenco, dovremmo parlare... Quando si parla di piramidi si parla di tombe. Fondamentalmente non siamo così sicuri che sia così, perché con dei colleghi ne parlavamo. Questa è un'impostazione che sulle piramidi c'è sempre stata, cioè sì, sono tombe, va bene, tombe come? Ma dove sono i corpi? Perché solitamente mancano. Beh, ci sono stati dei ladri che hanno trafugato i corpi. In alcuni casi, dei miei colleghi che scavano a Luxor come me, noi abbiamo un progetto a Luxor per la ricerca delle tombe reali. alcuni faraoni mancano dall'elenco. Dovete sapere che alla fine dell'età ramesside, alcuni sacerdoti, successe una cosa un po' particolare. C'erano i ladri da una parte che andavano a frugare nelle tombe per poter distruggere i corpi, quindi ricavare loro, e c'erano quei bellissimi e bravissimi sacerdoti che cercavano di occultarle. Quindi la notte i sacerdoti le portavano in questi sentieri, in queste tombe, chiudevano, la mattina i ladruncoli andavano, cercavano, quindi c'era una lotta contro il tempo. Alcuni faraoni mancano e noi siamo alla ricerca di questi faraoni. Ma trovarli non è facile perché non esistono strumenti geomorfologici. Sì, lo strumento vi dice esattamente se ci sono delle cavità, ma tutta la necropoli tebana, cioè quella di Luxor, è completamente piena di queste cavità, quindi non si possono fare buchi così. Bisogna seguire una serie di passi di tracce, quindi la nostra attività, credetemi sulla parola, è fortemente condizionata dal fatto che alle 6 di mattina dovete andare sulle alture scalarle, dovete trovare le tombe, dovete andare a fiuto, dovete vedere se ci sono dei graffiti, dei cartigli e compagnia cantante. Questa è la nostra vita, la nostra missione. Ad ogni modo, sulle piramidi, Saqqara è una delle necropoli, è vicino il Cairo. Allora, se parliamo dall'idea di che cos'è una piramide, partiamo dal presupposto che è un luogo fondamentale dove il sovrano in quanto Dio deve farsi seppellire. Stiamo parlando di tombe, lo vedete questo qui? Pieno deserto. Siamo in una regione in cui non ci sono effettivamente delle grandi alture, quindi è tutto scavato chiaramente nella sabbia. Questa struttura qua, vedete? C'ha la scalinata, è larga 60 metri. E quello che voi vedete adesso è quello che rimane, ma all'epoca era una struttura altissima fatta in questa maniera, non a forma di piramide, ma a forma di casetta, perché già nell'ottica delle prime dinastie, nell'antico regno, stiamo parlando dell'età Timita, viene chiamata così, il sovrano tentava di farsi seppellire laddove il sole muore, cioè a occidente, mentre ad est c'è la città dei viventi. Il vivente per l'egiziano sta ad est, dove sorge il sole, Ra, e dove Ra va a morire, cioè nell'occidente, fissa la sua necropoli, cioè la città dei morti. E lì costruisce una sorta di dimora dell'aldilà. La dimora dell'aldilà tende a riprodurre quello che è la forma del palazzo reale, o quello che poteva essere all'epoca il palazzo reale. Cioè ciò che si fa in vita, bisogna farlo nell'aldilà. In questa epoca abbiamo anche trovato, prima e seconda dinastia, l'uccisione anche dei servi, cioè coloro che dovevano accompagnare il sovrano nell'aldilà. Dopo la seconda dinastia però non è più attestata questa, cioè scompare, viene fatta, diciamo, viene attestata 3-4 volte, poi non viene attestata più. L'idea di portare con sé i servitori poi in qualche maniera viene simboleggiata dal fatto che l'egiziano, ciò che incide, come vi ho detto, ciò che appella, in realtà simbolicamente si riproduce, quindi non ha bisogno più di, tra virgolette, sacrificare delle persone, ma basta che ovviamente le riproduce, e quindi il sovrano viene sempre circondato dal suo entourage della politica, e quindi il politico, lui governa, ci sono i suoi servitori, i suoi funzionari, e così via. Avanti, vedete? Queste sono le prime forme di sepoltura che porteranno alla formazione delle piramidi. In realtà delle casette, molto ampie per carità, su cui puoi edificare il concetto stesso di entità funeraria. Ma questo che cosa presuppone? Stiamo parlando di qualcosa come 3600 anni prima di Cristo, eh? In quest'epoca noi abbiamo già l'idea che una casetta deve, in qualche maniera, avere dentro di sé che cosa? Un corpo. Ma un corpo prevede che cosa? Che il corpo in questo caso già non ha la mummificazione, ma ha una specie di concetto di conservazione. Quindi già in quest'epoca noi abbiamo già un'idea di dover conservare il corpo in quest'aldilà. Avanti. Vedete? Uno dei primi sovrani ha già una corona, la corona bianca, viene chiamata, e ha già tutte le fattezze con quel mantellino. Quel mantellino rappresenta il mantellino della divinità e anche del governo. 3600 anni prima di Cristo noi abbiamo già, vedete, delle statue che già dicono che il personaggio come re ha già la sua dignità da regnare, cioè in qualità di regnante, quella tunica che rappresenta che cosa? È un re, è un dio ed è assolutamente al di fuori di ogni conoscenza che possa essere meramente umana, cioè lui vive nel suo palazzo al di sopra di quelle che sono in realtà il tipico modus vivendi dei suoi, naturalmente, di tutti coloro che abitano la Valle del Nilo. Avanti. Ecco come erano fatte queste tombe, vedete, sono delle casette alla fine, molto più grandi, si chiamano mastabe, ma danno l'idea che la camera del sarcofago debba essere all'interno del ventre della roccia. Per gli egiziani la cosa fondamentale è che, ricordate, loro concepiscono l'idea che noi nasciamo dal ventre della roccia e ci ritorniamo. Nell'ottica della creazione, ricordate che ogni volta che un individuo nasce, il dio Khnum, che è il dio vasaio, un dio che forma il corpo del personaggio, in argilla, lo fa al vaso, forma questa forma, ha questa forma piccolina, come se fosse il personaggio, ne forma un'altra. Vi ricordate quello che vi ho detto della scrittura e della lingua? Quando pronunciamo una cosa è terrestre, un'altra cosa non è terrestre, è come se li facesse da doppia persona ed è in un'altra entità. Il dio Khnum ha due figure, una terrestre e una celeste. Nel momento in cui il personaggio nasce, lui soffia e nel ventre materno nasce questo individuo. L'individuo come nasce? Con una serie di acque, l'acqua, pum, che lo tira fuori dalla placenta, il concetto di placenta. Poi che cosa succede? Il personaggio, quando morirà, deve ritornare in quella sorta di ventre che la terra madre ha. Quindi quando si muore, quando si nasce, per gli egiziani c'è uno stesso passaggio. Si nasce nella terra, dall'argilla del dio Khnum, e si ritorna nella terra quando si viene seppelliti. Avanti. Questo tutti lo conosciamo, il re Djoser, che attraverso Djoser, che attraverso il suo grande architetto Imhotep, amplia l'idea della mastaba, cioè che cosa dice? Io sono il sovrano, sono un dio, un grande palazzo a Menfi, la capitale dell'Egitto dell'epoca, avanti, cosa faccio? Mi faccio costruire, vedete, una mastaba grande al centro, con tutto il mio palazzo reale. Questo, stiamo parlando di un edificio che, se lo vedete dal vivo, è lungo qualcosa come 450 metri per 80, è un edificio sterminato per la grandezza, ma la particolarità, vedete, che tutti questi edifici qui sono in realtà murati, sono simbolici. L'ottica egiziana è che non c'è bisogno che la cosa sia vera, l'importante è che venga rappresentata, perché nel momento in cui io la rappresento, la osservo e la chiamo palazzo, quell'entità in realtà è come se vivesse funzionalmente. Cioè nell'aldilà non c'è bisogno che io materialmente al personaggio porto quotidianamente che cosa? Le offerte. È l'importante che io le rappresento. Nel momento in cui io dico 1000 pani per il defunto, quella specie di simbolismo si manifesta magicamente e agisce. Tant'è vero che quali sono le stelle di maledizione? Si dice sempre, o viventi, se passerete presso questa tomba, dite le offerte funerarie per me che sono Aku, il defunto. Lo stesso io farò per voi. E dice, ma coloro che non faranno questo, che distruggeranno, danneggeranno la mia tomba, io dall'aldilà veglierò affinché sia fatta anche per loro. C'è una sorta di maledizione ovviamente corrisposta. Se fai questo per me, farò anche io per te, di modo che ti accoglierò nell'aldilà, ma se tu non farai questo per me o danneggerai la mia tomba, lo stesso sarà fatto per voi. Avanti. La vedete qui. Ed è fatta a forma di palazzo reale, cioè che cosa succede? A questo punto il palazzo reale viene traslato da Menfi qui e riprodotto completamente. Avanti. Cosa succede? Imhotep cosa fa? Prende la casetta che avete visto e piazza altre piccole casette sopra. L'innovazione è che si va verso il sole, verso Ra, e quella specie di costruzione a piramide, viene detta a gradoni, serve per una sorta di congiungimento con il sole, perché in questo momento viene fuori il culto solare. Vedete lo spazio? Ovviamente la ricostruzione adesso è in fase di ricostruzione, anche perché era ricoperta dalla sabbia, poi è stata utilizzata spesse volte come cava di materiale. Guardi. È alta 60 metri, cioè vedendola dal vivo voi siete piccolini così. Per l'epoca è una questione assolutamente straordinaria. Noi pensiamo alla piramide di Giza, ma ce ne sono molte che sono molto molto grandi, anche più grandi di quelle di Giza, salvo quella di Cheope. Avanti. Ecco, è fatta con piccoli blocchetti che naturalmente sono grandi quanto questa scrivania qui, ma messi uno sull'altro senza le gambe, sono stati messi in maniera tale che il peso dell'uno faccia leva sull'altro. Avanti. In realtà tutta questa massa inizialmente era fatta così, poi Imhotep gli aggiunge una sorta di piccola per poi riportarla, vedete? La ingrandisce man mano. Cosa c'ha? Un pozzo funerario e la camera del sarcofago. Cioè tutto questo dimensionalità così sviluppata per un pozzicino con la camerina. Cosa implica questo? Che le camere che loro fanno hanno una funzionalità essenzialmente simbolica. Non è importante che siano grandi, l'importante è che ci siano. Perché da qui il sovrano si rialza simbolicamente e attraverso questa specie di rampa risorge verso il centro della sua piramide, che effettivamente è un nucleo di energia per lui, è chiaro, deve ridestarsi, deve avere quell'energia che gli serve e deve involarsi verso le stelle, perché nell'antico regno, sotto i faraoni dell'antico regno, le divinità stanno nel cielo. E un faraone quando muore diventa un dio a tutti gli effetti e deve stare in cielo con loro. Vedete? In questo caso sono dei baldacchini che rappresentano, vedete, la casa del nord e la casa del sud. Questo era una sorta di baldacchino a Menfi vuoto, dove c'era l'antro del sovrano che riceveva i capi delle province straniere. Quindi hanno riprodotto il palazzo esattamente come se fosse la casa dove lui effettivamente deve finire i suoi giorni. Una volta ridestato dall'aldilà e divenuto comunque una grande stella, una sorta di spirito, lui abiterà sempre questo tipo di pietre. Pietre perché sono dei blocchi messi insieme, sono santificati, vedete, sono uniti. Sono fatti in maniera tale che con le opportune forze questa specie di struttura viva veramente, per loro è normale una cosa di questa. Per noi sarebbe semplicemente una costruzione fatta di pietra, ma per loro la pietra vive perché comunica, è sempre eterna, osserva, fa parte di quell'elemento naturale che per noi è scontato. La pietra è pietra, per loro la pietra parla, perché di pietra sono fatte le statue, di pietra sono fatte le stele, di pietra sono fatte quelle iscrizioni che invocate conservano il loro messaggio magico. Avanti. Il sovrano quando si siede e quando soprattutto è sul trono non è una figura a sé stante, vabbè, è un rilievo, no, con delle, ovviamente, le invocazioni magiche, lui è come se fosse liberamente e assistesse a tutto quello che accade intorno a lui. Avanti. E chiaramente uno dei successori, questo per spiegarvi che quando vi dicono le piramidi perfette, meravigliose, no, un egittologo vi spiega che in realtà il passaggio alle piramidi è stato graduale, con tanti eventi che ci sono stati. Che succede? Snefru, il padre di Cheope, a questo punto non è contento della sua mastaba. Il suo architetto Inei gli ha fatto questa bella mastaba, la vedete? La barre, gli ha fatto questa massa buona grossa, uno sull'altro, questo è abbastanza grande. Ogni volta che facciamo i viaggi, di solito a me vedo un porto all'interno della piramide. Coloro che vengono con me, vi posso assicurare che non è uno scherzo, perché sono 720 scalini da scendere per poi andare in una camera. No, è carina da vedersi, ma non è uno scherzo. Avanti. L'ultima volta era successo, vedete, la piramide è fatta in questa maniera, solo che a questo punto il faraone, non contento, chiese al suo architetto di riempire, come se fosse una piramide perfetta, cioè con le facce luce, tutte queste specie di le strutture a gradoni. Ovviamente, siccome questa specie di riempimento non attecchì sulla roccia, venne giù. E quindi noi adesso la ritroviamo fatta in quella maniera. Però, a questo punto, vedete, la rampa discensionale e la casetta, cioè la sala del sarcofago. Ma quella rampa discensionale avanti, quando la fate, vedete? Uno vede così, questo è tutto il riempimento che è caduto. Ma guardate come perfettamente liscia la roccia. Realizzare una cosa di queste, credetemi sulla parola, se la vedete dal vivo fa impressione, perché chiaramente non ci passa neanche un foglio di carta qui, eh? È completamente liscia, cioè è stato fatto un lavoro eccezionale, vedete? Anche i vari ricorsi dei blocchi avanti. E guardate la scalinata all'interno. Una volta è già successo che il generatore si spense, siamo rimasti lì sotto al buio, panico, e poi pian piano siamo risaliti, perché questa dovrebbe essere sempre un'apertura per dare luce. Avanti. Cosa fa Snefru? Non è contento della sua piramide di Meidum, dice no, adesso devo cambiare sito e ne voglio un'altra, e questa volta la voglio bella, liscia, come dico io. Guardate, una persona è piccola così, questa è la piramide romboidale. Cambia sito, va ad Ashur, e si fa realizzare una piramide liscia, vedete? Solo che i suoi architetti sbagliano l'orientamento, ma non per altro. Ricordate che una piramide, per poter sopravvivere, deve avere dei vari elementi da cui respirare. Non la potete chiudere. La rendete piccola. La piramide ha bisogno di spazio intorno, primo. E ha bisogno, cosa fondamentale e tecnica, di un terreno su cui poggiare. Se voi non avete in Egitto un terreno su cui la piramide poggia, sprofonda nella sabbia. Quindi loro cosa dovevano scegliere? Dei siti tali che a livello di battitura garantivano la possibilità di erigere un mostro come questo, che sono tutti blocchi pieni. Cosa succede? Si rendono conto a un certo punto che il terreno avrebbe ceduto. Quindi devono inevitabilmente cambiare le facette della piramide. A un certo punto si accorgono che facendola più alta questa avrebbe avuto problemi di stabilità. Quindi gli cambiano l'orientamento. Però era finito, eh? La piramide, Snefru aveva fatto quella di Meidum. Poi viene ad Ashur e dice no, la voglio così, ma gliela sbagliano. Avanti. Vedete la persona quanto è grande rispetto alla piramide? Cioè, è un lavoro. Poi, non contento, dice, ma non mi piace neanche questa, avanti, si fa realizzare un'altra piramide detta rossa lì vicino, con un altro tipo di blocchi. Cioè, si è fatto realizzare in 35 anni di regno, quasi 40, tre piramidi. Ma perché il signorino ha fatto delle campagne, nelle varie, sia in, diciamo in Canaan, l'attuale Palestina, che in Nubia, riportando, secondo le cronache, 15.000 prigionieri, quindi l'idea che in questo mondo non ci sia la schiavitù sono sciocchezze. Questa è una società complessa in cui tutti gli egiziani contribuiscono all'erezione della piramide, ma di fatto lo spostamento dei blocchi avviene per conto di maestranze, cioè significa che lo schiavo tira il blocco. Quindi queste qui vengono realizzate, naturalmente noi sappiamo, con delle rampe che salgono fino alla fine, ma di fatto senza il lavoro degli schiavi non sarebbe stato possibile, perché l'Egitto non si può permettere una forza lavoro. Voi immaginate una valle del Nilo che vive di pastorizie e soprattutto di prodotti agricoli. Per una costruzione come questa ci vogliono almeno 15-20 anni. Voi immaginate soltanto il carico, cioè non è che dico al personaggio che è nella campagna, bene, caro, vieni a costruire durante l'estate la piramide al faraone, pensando che questo poveraccio poi torna a casa bello, tranquillo, senza problemi. Cioè, io, Stato, come minimo, perdo una forza che vale alle 10.000, alle 100.000 unità. Non me lo posso permettere per le mie economie. E quindi che cosa faccio? Faccio delle campagne militari, prelevo ovviamente dei prigionieri che utilizzo in quel caso. Mentre il vero egiziano contribuisce a tutto questo facendo che cosa? Vicino alla piramide, adesso non la vedete così, ma quando è stata costruita tutto intorno c'erano magazzini, ufficio, rampe e soprattutto zone di coltivazione dove il contadino che lavora nel suo campo viene qui a far cosa? A coltivare per mantenere quegli operai che devono finire la piramide. Cioè ciascuno di loro fa il suo mestiere. Il cavatore di pietre fa il cavatore di pietre. Il trasportatore fa il trasportatore, cioè non viene pagato, lo fa per la gloria del sovrano, perché per lui è una sorta di dono al sovrano, in virtù di che cosa? Dell'acquisizione di una sorta di immortalità che avrà. Pensate a coloro che hanno contribuito a costruire anche la Basilica di San Pietro. Lo hanno fatto anche nell'ottica che in qualche maniera, aiutando una costruzione che serviva, quindi in qualche maniera che cosa? A costruire il massimo tempio della cristianità nel mondo, in qualche maniera ne avrebbero tratto vantaggio anche per la propria anima. Ed è lo stesso principio. Avanti. Ancora. Vedete? In questo caso la statuaria ci aiuta perché questi personaggi, che sono il buon Kefren, che sarà colui che costruirà anche la Sfinge, ci dice che in questo momento, soprattutto nell'Antico Regno, vedete? In questo caso è un mondo un po' particolare, perché la consorte è a fianco al marito, ma in veste di divinità. Quindi è la moglie, naturalmente, lo vedete? Però dallo sguardo e dalle fattezze, dal fatto che ha questo braccio lunghissimo, che in realtà non esiste, perché è semplicemente una sorta di arguzia artistica, ci dice in realtà che siamo in un'epoca in cui, vedete, guardano verso l'alto, c'è un concetto di maestosità. Queste sono statue che naturalmente sono state trovate nei vari templi funerari, cioè il tempio dedicato al sovrano in quanto Dio. Avanti. Ed eccole qui, le vedete? Lo sappiamo cosa sono, no? Cheope, Kefren e Menkaura, il primo che mi dice Micerino, come i miei allievi gli stacco la testa, perché Micerino è un nome greco che noi per cortesia teniamo distanti, la città greca bella quanto vuoi, ma mi ha già storpiato un po' di nomi. Menkaura, beh, l'egiziano vero, ecco, avanti. La piramide di Cheope lo sapete perfettamente, è una delle più perfette, una delle più belle, ma se voi andate a vederla attualmente, credetemi sulla parola, vi accorgerete, sembrerà più piccolina del solito, ma perché ha tutta la città che sta cominciando a chiuderla. C'è praticamente cresciuto un vero e proprio quartiere accanto alle piramidi, quindi attualmente sono talmente cinte intorno che voi se andate a vederle vi sembrano piccole, ma proprio perché non possono respirare. Avanti. Su questo si è sempre dibattuto, e questo vorrei che sia ben chiaro. Ora, le piramidi non sono dei blocchi unici, come abbiamo visto per Djoser a Saqqara, cioè il re Djoser, il suo complesso funerario. Dovete tener conto che in questo caso si è sempre detto della grande piramide, che cosa? Guardate, è questo condotto con la camera. Ma poi ce n'è un altro della camera della regina e infine c'è praticamente il suo. In realtà questo è frutto di cambiamenti di stato. Chi ha costruito la piramide di Cheope ha concepito una piramide grande come quella del padre, più piccola. E quindi la camera del sarcofago con questo corridoio era il primo stadio della piramide, quando la piramide arrivava qui. Chiaramente, se poi voi innalzate la piramide più su, il peso della struttura soprastante pesa sulla camera, cioè la schiaccia. E quindi che cosa succede? Che innalzando la piramide, la camera è passata qua. Cosa è successo? Un terzo stadio hanno ampliato ulteriormente la piramide, ancora di più. E portandola fino a questo livello, è chiaro che io la camera devo averla ancora più su. E questa volta li devo avere anche una sorta di, vedete, di travature e questo tipo di sistema per convogliare il peso. Quindi la piramide di Cheope non è un blocco unico. È un'esperienza fatta a gradi, che ci ha permesso naturalmente di capire quali erano le varie esigenze ascritte al sovrano, perché è lui che in effetti chiedeva ai suoi architetti di poter fare delle cose. Avanti. Questo per dirvi chiaramente, vedete, se fosse rimasta solo questa, con questo, sarebbe schiacciato completamente, invece è stata riempita come la seconda e la terza. E poi il tempio funerario. Non pensiate che la piramide sia un blocco unico che finisce lì. Tutti e quattro i lati, bella. Rappresenta un'entità solare, il raggio pietrificato del sole. Beh, abbiamo finito, no? Perché la piramide è inserita in un complesso. Avanti. E deve avere naturalmente la sua barca funeraria, cioè il sovrano deve potersi muovere. Come si muovono gli egizi? Se il buon Apollo si muove col suo carretto nel cielo per poter posizionare il sole, gli egizi cos'hanno come grande risorsa per potersi muovere? Il Nilo. E qual è per loro, secondo voi, uno dei mezzi migliori di barca da trasporto? Quella. Quindi nelle processioni regie, quelle divine, si usa sempre la barca. Ora, questa è una barca di 30 metri di lunghezza fatta in cedro del Libano. Perché? Il cedro del Libano è un legname altamente prezioso, proprio perché non soffre, non deve essere calafatato, cioè non deve essere trattato, non soffre di attacchi di funghi e compagnia cantante, e quindi resta sempre assolutamente al di sopra, cioè è un elemento, tant'è vero, ricordate, nella Bibbia viene fatto con il cedro del Libano persino, che cosa? L'arca dell'alleanza. Perché? Deve essere fatta con quello, deve essere ricoperta. O anche, se vi ricordate, anche il tempio stesso di Salomone, cioè è sostanzialmente un elemento da costruzione che per l'Egitto è rarissimo, perché in Egitto il legno manca, hanno la caccia, ma è un legno ovviamente che si fessura molto facilmente. Allora devono importarlo dal Libano, tutte queste tavole. Quindi questo vi fa già capire che all'epoca i contatti con il mondo orientale sono abbastanza vivi. Avanti, ecco la barca, ancora, e questa è la piramide attualmente di Kefren. Il successore, non il figlio, uno dei successori, perché ricordate che quando arriverà Menkau Ra, e vedremo nel capitolo il concetto di Ra, significa che il clero di Eliopolis ha preso il sopravvento. Questi due sovrani sono ancora appartenenti al clero di Ptah di Menfi. Dovete sapere che l'elezione di un sovrano avviene anche mediante spostamento del potere in base a quello che sono le cariche sacerdotali, le grandi famiglie, come si contendono il potere, e in base al culto. Non so, sono, diciamo, se vi annoio ditemelo, nessun problema. Però ricordate che non è che è una cosa successione, questa civiltà granitica, no, ci sono prese di posizione, ci sono addirittura congiure nell'arem. L'arem, perché è chiaro che lo spiego subito, Cheope diventa sovrano. A questo punto ha un figlio. Ricordate che in quell'epoca si moriva a 45 anni, 50, si moriva. Si raggiungeva la maturità a 12-13 anni, ci si sposava a 14, si facevano figli a 15 anni, quindi sostanzialmente 45-50 anni era già il limite per la vita, poi se si era fortunati si andava ulteriormente. Quindi voi immaginate, mortalità infantile assolutamente enorme, soprattutto per la casa reale, perché i bambini morivano con nulla, bastava un raffreddore. Quindi che cosa succede? Io padre, che ho un figlio che destina, primo figlio destinato a divenire faraone, benissimo, però dispongo, allora mettiamo così, questo è mio figlio, bene, gli devo predisporre un harem, viene chiamato così, cioè lui deve avere a disposizione almeno una trentina di principesse, con cui una è la principessa reale, la prima che io sceglierò, le altre sono tutte donne che potranno dargli dei principi, perché se non ne sopravvive uno, i rami collaterali devono poter sopravvivere. Chiaro? E quindi che cosa faccio? Dico ai miei fratelli, uno è faraone, i fratelli sono titolari di province, l'Egitto è fatto a province, cioè quella di, non so, di Tebe, cioè quella di Elefantina. Ciascun papà manderà la propria figlia a corte affinché possa sposare un domani il faraone. Ma voi immaginate, il faraone bimbo che ha le sue coetanee, quando cresceranno saranno tutte le sue mogli, che in realtà sono le cugine. Ma ricordate, uno dice, vabbè, prof, ha fatto sta scoperta, chiaro che tutte le corti è sempre stato così. No, le congiure ci sono perché? Perché ogni papà, capo di provincia, dirà alla figlia, mi raccomando, se riesci ad avere il tuo figlio e a proporlo come faraone, meglio per noi, perché non paghiamo le tasse, siamo una provincia privilegiata e avremo una sorta di capacità di potere a corte che non è indifferente. Quindi spingeranno la figlia sempre a cercare in qualche maniera di appoggiare il proprio figlio perché diventi faraone. Quindi se c'è già un predestinato, si cercherà in qualche maniera di eliminarlo, perché comunque il problema dei rami collaterali è quello. La storia d'Egitto è piena di questo, cioè sono, in questo senso sono umani quanto noi, non sono così alieni, anche se le procedure naturalmente differiscono. Avanti. Ecco come è fatto un complesso piramidale. La piramide, guardate, un tempio, una rampa discensionale che va verso il Nilo, un tempio a valle e il Nilo. Quindi quando un personaggio muore, un sovrano, Cheope muore, cosa succede? Arriva la barca processionale, quella che avete visto, la barca. Porta in processione il corpo in tutto l'Egitto affinché tutto il popolo sappia che il faraone si è spento e che il Dio nuovo dovrà rinascere attraverso il suo successore. Quando lui giunge qua, qui c'è un tempio vero e proprio a cui si fanno i riti. Gli egiziani ci tengono, devono fare riti di imbalsamazione. Imbalsamazione a quel momento non c'è ancora, però c'è una forma di preservazione del corpo. Cioè gli tolgono ovviamente tutti i lipidi, lo avvolgono in una stuoia che non è ancora il famoso bende di lino, ma giusto quindi per preservarlo. E quindi già all'epoca funziona abbastanza bene. Cosa succede? Qui c'è un tempio. Si sale la rampa processionale, si fa, lì c'è un altro tempio. Una volta introdotto della piramide, che cosa si fa? Si sigilla la piramide e lì si piazza davanti una stella. Quindi sostanzialmente questo è il percorso. Se voi date un'occhiata, in realtà la rampa è quella specie di corridoio della piramide interno e la piramide rappresenta la camera del sarcofago. Che cosa succede? Ciò che è all'esterno c'è anche all'interno. Questo per farvi capire che non è che le piramidi sorgono così, c'è un vero e proprio codice per farle. La distanza, la grandezza della sala, la grandezza del sarcofago, ciò che deve essere messo all'interno. Avanti. E chiaramente nel momento in cui, vedete la rampa è questa, va verso la piramide, nel momento in cui Buon Kefren trova una bellissima altura di calcare locale, molto bella, che si frapponeva, vedete, tra lui ed altre costruzioni, decide ovviamente di darle il suo volto. Lo sappiamo perché dalle iscrizioni è chiaro che molti ufologi mi dicono, prof, ma la Sfinge, la Sfinge è un bellissimo monumento, particolarmente emblematico, per carità, ma in cui tra le sue zampette c'è una stele del sogno. Il faraone Tutmosi IV del Nuovo Regno, sapete cosa faceva? Siccome, allora stiamo parlando dell'epoca di Tutankhamon, lui che cos'era? È praticamente il bisnonno di Tutankhamon. Che cosa era successo? Che uno dei principi non era destinato a regnare. Siccome i principi invece che Tebe, l'attuale Luxor, venivano educati a Menfi, che era la grande città ovviamente della cultura, lui che cosa faceva? Prendeva il carro con due cavalli, perché all'epoca era la Ferrari di oggi. Due cavalli, il carro, si mettevano, correvano e andavano facendo le scorribande. Ragazzaccio, che aveva fatto? Qui era tutto coperto di sabbia, c'erano proprio le grandi vallate ovviamente di sabbia, e lui che cosa faceva? Si divertiva a andare col carro. Un giorno si addormenta qui, andiamo avanti, si addormenta qui tra le zampotte della bella Sfinge, che gli appare il sogno e gli dice, io sono tuo padre Ra, sono l'effigie del Dio, per cortesia, liberami dalla sabbia, perché la sabbia mi opprime. Infatti c'è un livello di sabbia fatto così. E gli dice, se tu mi libererai dalla sabbia, io ti farò divenire faraone. Oh, il ragazzo cosa fa? Principe, ordina i lavori di restauro della Sfinge, guarda caso il primogenito Tutmosi che doveva regnare muore e lui diventa faraone. E questo lo racconta in una stele che è posizionata qui e che ci dice esattamente che cos'è la Sfinge. E questo io dico sempre agli ufologi, tu tutto quello che volete, ma leggete i testi prima di poter formulare cose, perché in realtà gli egiziani hanno già lasciato la descrizione di quello che sono, quello che stiamo vedendo. Avanti. Vedete la rampa? Il tempio? Avanti. Ecco. Come è fatta una piramide? La piramide ha bisogno del tempio, le statue del sovrano, la rampa e poi le piramidi satelliti, cioè quelle dove sono seppellite le principesse e le regine. Anche loro, nelle piccole piramidine, fanno parte di quel culto solare. Avanti. Cosa succede nella sesta, quinta e sesta dinastia? Cambia completamente. Non esistono più le piramidi, quelle grandi dimensionali, quelle grandi che avete visto, ma prive di iscrizioni. E molta gente mi dice, prof, scusi, ma perché sono prive di iscrizioni? Perché gli egiziani non scrivono per noi, scrivono per loro stessi quando lo fanno. Ma per un egiziano che vede la piramide a Giza, nella necropoli, sa perfettamente che cos'è, non c'è bisogno che metta il cartello, questa è la piramide di Cheope, lo sa perfettamente. Il problema per noi è che noi ogni volta dobbiamo sempre rintracciare quel qualcosa che ci dia la conferma. Non è così. Gli egiziani non parlano per noi, non ce lo dicono indirettamente, ma lo dicono sempre a se stessi. Avanti. Sono piramidi più piccole, più piccoline, ma hanno la grande vantaggio. Avanti. Ecco, vedete? Queste sono le sabbie dove lavoriamo. Credetemi, si infila dappertutto e quando tornate in hotel o nell'alloggio delle missioni è terribile, però è particolare perché ha questo colorito di roccia, vedete? Questa è la piramide, era molto più alta, questo è il nucleo, avanti, fatta in questa maniera, ovviamente è stata utilizzata come cava, avanti, ecco, la rampa. Quello, lo stesso principio che abbiamo visto, non cambia nulla. L'unico vantaggio è che in questa epoca l'egiziano comincia a sentire l'esigenza di dover mettere all'interno della piramide una serie di iscrizioni che ci dicono esattamente che cos'è la piramide. E lo dividono. Sala del sarcofago, sala della rinascita, sala della rinascita come spirito e poi piano discensionale che va verso le stelle. Ce lo dicono esattamente. Avanti. Tempio a valle, rampa, ancora? Ancora? Ecco qua. Qual è la particolarità? Che all'interno della struttura loro posizionano, vedete, sul soffitto le stelline e sotto tutte le iscrizioni e le formule magiche, se volete possiamo fare eventualmente un prossimo incontro sui testi delle piramidi, in cui dicono esattamente quello che è il principio magico della trasformazione di un corpo che da corpo diviene esattamente spirito celeste, cioè l'Ak. E che cosa succede? Vedete? Qui se voi vedete, chiunque va a vederlo, questa è una delle piramidi, ci sono tre pilastri, ma in realtà per gli egiziani sono quattro i pilastri del cielo. Secondo le direzioni cardinali, quattro pilastri sorreggono il cielo. Quindi abbiamo tre. Sono dei pilastri, cioè dei veri e propri pilastroni che chiudono la piramide. Ne manca uno. Qual è il quarto? Qual è il quarto secondo voi? È il sarcofago. Lui è il quarto pilastro dell'universo in quel momento. Quindi che cosa succede? Lui arriva qui, è nel sarcofago e i testi ci dicono lui si alza dal sarcofago, legge i testi perché li deve in qualche maniera interpretare, sono una guida per la di là per lui, si volge nelle quattro direzioni, qui è una camera di in qualche maniera di purificazione in cui diventa uno spirito e poi si rimbola naturalmente verso le stelle. Avanti. Questo è l'ingresso, avanti. Sempre la scalinata, questa è inevitabile, avanti. Vedete i pilastri? Cioè i lastroni sono fatti così, avanti. Ecco le iscrizioni. Hanno la particolarità, non solo sono ben incisi, ma sono particolarmente lette, sono eccezionali perché se voi li analizzate tutti quanti vi dicono esattamente una sorta di formule magiche per la trasformazione in essere dal morto al vivente, cioè sono vere e proprie delle formule magiche per la rinascita, per la resurrezione. Avanti. All'interno un sarcofago in granito nero che serve quindi Non c'è bisogno di avere sarcofagi antropoidi in questo momento, poi si a forma tipo quelli di Tutankhamon. Ne basta uno grande come questo, perché basta chiuderlo e all'interno l'aria è completamente, si è veramente come se ci fossimo veramente conservati perfettamente. Avanti. Grazie. Avanti. Queste sono delle immagini, ovviamente ve lo spiegherò la prossima volta nel caso, perché sono un po' particolari, nel senso sono simboli ovviamente attinenti alla preistoria dell'Egitto, ma che fanno il loro effetto proprio perché rappresentano delle colorazioni particolari dell'aldilà. Avanti. Ecco quello, vedete? Infatti, ormai per noi è chiaro, solitamente siamo talmente abituati a leggere e scrivere con i segni, per noi è normale, ma ci vogliono circa una ventina d'anni per imparare qualcosa. E queste sono le stelline che vi fa capire il concetto di aldilà. Ancora? Ecco. Infatti vedete qui lo splendente Unas, questo è il sovrano, Unas, Ma, cioè che è visto, oppure per esempio Unas, colui che porta il cielo, quindi dice esattamente degli epiteti di lui, avanti. Ecco qua, guardate che cosa dicono. Il faraone si erge dal sarcofago quale immortale. O Unas, tu non sei dipartito da morto, sei dipartito da vivo. Siedi sul trono di Osiride, il dio dei morti, il tuo scettro è nella tua mano affinché tu possa dare ordine ai viventi. Il manico del tuo scettro a forma di loto è nella tua mano affinché tu possa dare ordine a coloro i cui luoghi sono misteriosi. Gli egiziani chiamano i defunti coloro i cui luoghi sono misteriosi perché appartengono in un'altra dimensione di vita. Noi non possiamo quindi avere contatto con loro, ma dobbiamo avere un qualcosa che ci mette in contatto con loro, in genere il sarcofago. È la tomba stessa che funge ovviamente, perché nella tomba è rappresentata l'aldilà. Non possiamo accedervi ovviamente durante quello che è la trasformazione del defunto, ma possiamo in qualche maniera comunicare. Guardate, il faraone avvia la sua trasformazione in spirito luminoso. Alzate i vostri volti, o voi dei che siete nell'aldilà, poiché Unas è venuto affinché voi possiate vederlo. Il vedere per gli egiziani, l'osservare, significa accogliere, acquisire. Lui è divenuto un gran dio, è introdotto tra di voi con trepidazione, Unas è vestito. Che uno direbbe, scusi prof, che cavolo significa vestito? Che non si... È vestito di manto luminoso, cioè si è vestito delle stelle. Per poter stare nelle stelle, diventa una stella anche lui. L'egiziano è ricco di questa tipologia di frasi e di epiteti che fanno in maniera tale che per noi sembrano incomprensibili, ma nella loro ottica è perfetta come cosa. Avanti. Sotis, citano tutte le stelle, Sotis, citano ovviamente Orione, citano tutte queste stelle che per loro rappresentano la trasformazione degli dèi. Vedete? Tutti i testi geroglifici in realtà hanno una, non hanno una complessità ovviamente espressiva così grande, però insomma nell'Antico Regno la grammatica dell'Antico Regno non è stata ancora scritta perché c'è difficoltà nell'interpretazione, vedete? Dire Oatum, Jedmedu, Hatum, Pu, Nen, Usir, Dinek, Sejem. Cioè sono parole che sto dicendo che se un egiziano sentisse non capirebbe granché, perché il nostro concetto vocalico è differente, nel senso che noi abbiamo cercato di ricostruire la lingua egizia sulla base di alcune cose, ma non è così perfetta, eppure oggi riusciamo in qualche maniera a intravedere una qualche traduzione. Vedete, Jed Medu dire queste parole, Yu en Kerech, e poi, come vedi, io sono venuto presso di te. Avanti, ecco. O stella Seked, io non cederò il mio potere magico, poiché io sono parte dell'Ened, cioè dei nove dei principali, dammi l'accesso al cielo. Quindi sono tutte formule, se volete ci possiamo ritornare sulla magia, diciamo sul concetto di magia stellare, però che in realtà vi fa capire qual è la complessità di, diciamo, di formulario, perché in realtà qui si sta descrivendo come è il cielo, in quale tipologia è il cielo, cosa deve fare il defunto e soprattutto quando lui diventa una stella cosa deve fare, che cosa assimila come luce. Se voi vedete, questi principi hanno una modernità assoluta. Cioè già all'epoca riuscivano a comprendere il tenore della luce che potesse illuminare e purificare, cosa che neanche oggi noi saremmo capaci di comprendere per certi versi. Unas ha illuminato la notte, ha regolato il tempo. Ricordate che gli egiziani non hanno il concetto di tempo assoluto. Per loro un'azione, infatti la difficoltà quando spiego la lingua egizia, è che con i verbi, l'egiziano non ha un concetto di verbo, cioè di azione. Noi abbiamo che cosa? Passato, presente, futuro, e le varie terminazioni. L'egiziano non ha questo concetto. Per lui vale il modo. Io posso fare una cosa nel passato che continua nel presente e lo farò anche nel futuro. O posso fare una cosa che è accaduta solo nel passato, ma con quel tipo di modalità. Cioè loro vanno nel modo delle cose, e che per noi è assolutamente impossibile. Immaginate, se noi non avessimo i verbi, come potremmo in qualche maniera parlarci e soprattutto esprimere determinati concetti. Infatti le nostre grammatiche sono difficili proprio perché dobbiamo cercare di rendere con dei verbi il significato di un qualcosa che per loro è semplicemente fuori del tempo. Non hanno il concetto di tempo, cioè hanno un concetto di tempo relativo. Cioè loro dicono, io la cosa che faccio adesso lo posso aver fatto nel passato e continuo a farla. Non focalizzano mai il momento, ma il modo in cui si fanno le cose. Avanti. Guardate il traghettatore, che è meraviglioso, io lo cito sempre, perché è una forma che ci dice semplicemente che non è che il greco ci ha inventato, in realtà ha inventato qualcosa. Calcolate che 2300 anni prima di Cristo loro avevano già il concetto del traghettatore celeste. Traghettatore del cielo, sii in pace, sono venuto a te affinché tu possa traghettarmi questa imbarcazione nel quale tu traghetti gli dei, cioè portami verso di loro. E non devi dargli nulla, perché chiaramente che cos'è questo? Un faraone, ci mancherebbe. Fosse uno di noi un comune mortale, beh, il traghettatore avrebbe qualche dubbio sulla nostra preparazione, ma poi possiamo ovviamente fargli capire. E quindi il faraone esce dalla piramide e diventa, naturalmente, ascende al cielo eterno. Coloro che sono in cielo servono il faraone, la pavimentazione, le stelle che guidano, loro la utilizzano come se noi utilizzassimo, sapete che cosa? Tipo una sorta di navigazione stellare, quella che si utilizza praticamente, che si utilizzava per le navi della marina, credo che fosse il sestante, no? Loro hanno il concetto di pavimentazione celeste, cioè quella specie di percorso attraverso le stelle che ci consente di andare in cielo. Non mi sto annoiando, spero.
No.
Avanti. E questa è la rappresentazione di quello che loro rappresentavano, cioè il concetto stesso, il Dio Cnum è un Dio creatore, il Dio, vedete, Geb, Dio terra, Geb, non la Dea Madre, la Dea Madre è la Dea Hathor che nutre gli dèi, vedete conto che la religione egiziana è una delle cose peggiori che ci possa essere, perché ha delle diversificazioni notevoli. Comunque, il Dio Geb, il Dio terra, Shu, il Dio aria, e la bella Nut, che invece è il Dio cielo. Per noi il cielo è maschile, per loro è femminile. Per noi la terra è femminile, per loro è maschile. E vedete, in questo caso, il Dio solleva il cielo e la terra è sotto. E cosa fa la Dea? Inghiotte il sole, lo fa passare attraverso il suo corpo durante la notte, lo risputa dall'altra parte quando risorge. Perché lo deve nutrire, siccome è una dea stellare, lo allatta, come se lo allattasse. Avanti. Allora, gli egiziani hanno osservato sempre le stelle circumpolari, hanno visto Sirio. Ricordate una cosa, che il nostro concetto stellare attuale si basa su delle cognizioni diverse. Loro osservavano ad occhio nudo con una serie di strumentazioni, non avendo il cannocchiale. Chiaramente la loro conformazione era a secondo delle loro esigenze. Capite? Cioè, per loro, per noi Orione, per loro ha un altro effetto, perché doveva in qualche maniera servire a una descrizione del mondo, non è assoluta. Avanti. Il Merket, vedete? È un oggetto con cui loro traguardavano le stelle e ne davano, facevano una sorta di mappa stellare posizionata sul pavimento, proprio per avere l'altezza delle stelle, la loro tipologia, come si muovevano, dovevano capire in base a quello Qual erano le volontà degli dèi? Perché queste stelle rappresentavano gli dèi. Avanti. Ed ecco perché quello che noi rappresentiamo con la cintura di Orione, diciamo sempre, è accanto alle piramidi. Le piramidi hanno una vocazione stellare, ma è naturale. Primo perché fungono in Egitto da punti di riferimento per la navigazione, chiaro, lungo il Nilo. Secondo, perché sono ricoperti di una serie di... Avete visto quella soprattutto di Khafre, che è bella liscia? O quella che avete visto a Meidum? Sono fatte del calcare di Tura, che è quello similare a quello che noi abbiamo per alcuni orologi che ci diventano fosforescenti. Quindi caricandosi di luce tutto il giorno, la notte sembrano fosforescenti, sono dei punti di riferimento veri per loro. Avanti, ancora. Lo vedete il traghettatore celeste? È lui, è sulla barca, ha le sembianze e funge da stella del cammino, cioè da punto di riferimento. Non c'è niente da stupirsi, non ci vuole la conoscenza aliena per dire l'hanno fatto secondo le stelle. Le stelle loro le vedevano, gli davano una funzione e mantenevano questa funzione affinché le piramidi e tutte le grandi costruzioni avessero questa entità. Avanti. Ci sta. Soltanto che non sono le nostre. Ossa Maggiore, Draco e compagnia cantante, lo vedete? Sono secondo quella che è l'impostazione nostra, moderna, non l'impostazione egiziana, che le vede come tale, ma gli dà un'altra caratteristica. Vedete? Set, Isis, Geb, Bennu, è una sorta di, diciamo, di fenice della vita, che si invola sempre perché è una sorta di messaggero degli dèi, che ha questa valenza per loro. Avanti. Va bene, ci sta, nessuno dice nulla. Detta la cintura di Orione può essere orientata secondo le piramidi. Benissimo. Ma non per questo sono aliene. Come vi ho detto, i veri alieni sono gli egiziani stessi, perché concepiscono l'idea di una sorta di conformità di ciò che è in terra a ciò che è nel cielo. Avanti. Benissimo. Gli studi fatti ovviamente in astronomia, come astronomia egizia, hanno dato risultati per cui sono allineate, ma come altre piramidi, ce ne sono circa 100, non sono solo quelle 3, 100 ce ne sono, scoperte sinora. Guardi. Ancora? Io ve li faccio vedere perché solitamente molti ufologi, ecco, abbiamo adesso la forma... No. Io ho semplicemente detto, guardate, in questo momento gli egiziani non hanno bisogno di rappresentarlo, lo faranno successivamente. Avanti. Ancora? Ancora? Abbiamo fatto un esempio di confluenza, diciamo, astrale, praticamente corrispondono tutte, quindi non c'è nulla per il momento che ci dica che ci sia intervenuto un qualcosa. Però, sulla scorta anche di dati che abbiamo successivi. Avanti. Nella tomba di Senmut, maggiordomo e visir della regina Cezut, noi abbiamo la rappresentazione delle costellazioni egizie, indicate anche, vedete, come tutte le leggende, cioè le indicano come stelle. Questo è il simbolo di Seba, stella, Unnut. E nella tomba di Senmut, quello che abbiamo visto con Orione e compagnia cantante vengono in qualche maniera rappresentate tutte qui. Nella sua tomba questo personaggio si è voluto far rappresentare al momento del suo decesso, cioè della sua morte. Quella che era ovviamente che cosa? L'impostazione stellare. Come nascita e morte per loro è normale. Avanti. Ecco. Queste sono le stelle che avete visto, questo vedete un toro con un personaggio che la terra, Iside, una sorta di ippopotamo rituale con un coccodrillo, cioè per loro le costellazioni esistono, ma le fanno gli egiziani. Appositi studi hanno verificato che in realtà sono la visione egiziana di quella specie di mappatura astrale che loro potevano misurare. Avanti. Ecco per l'egiziano che cos'è la conformazione del cielo. Cioè loro hanno in qualche maniera individuato una serie di forme che per loro naturalmente sono normali, e quindi vedete Dioshu il toro che rappresenta il sovrano e anche una serie di divinità che in qualche maniera ci dicono che per loro la funzione astrale non cambia, non muta, ma vedono secondo i loro occhi. Avanti, nella tomba di Seti I, attualmente ancora l'hanno riaperta per fortuna, quindi è stata dopo 15 anni, per fortuna si può vedere, come quella di Nefertari, per fortuna abbiamo avuto adesso a Luxor questa capacità di poterlo rifare. Vi posso assicurare che è una tomba meravigliosa, proprio perché il soffitto, vedete, tutte le divinità con le proiezioni astrali di quando il sovrano è morto. Ancora? Nella tomba di Ramesse VI, lo vedete? La dea Nut celeste con tutte le costellazioni. Però uno potrebbe dirmi, prof, scusi un attimo, ma lì stiamo parlando di piramidi, qui stiamo parlando di tombe rupestri all'interno della roccia. Qual è il nesso? Avanti. Un nesso è il concetto di tempio solare. Avanti. Vicino a Tebe abbiamo trovato piccole tracce, ma ovviamente quello è relativo al tempio di Monpote. Ve lo spiego tra un attimo. Vedete la barchetta simile a quella della piramide? Questi sono i templi solari di Abusir. Cioè accanto alle piramidi cominciano a sorgere una serie di templi dedicati al sole. E vanno insieme alla piramide sempre, perché la piramide è un elemento solare funerario. Questo è un elemento solare proprio del culto di Ra. Ora, vista così, uno direbbe, capirai, che bellezza. Cioè, vedete la rampa? Quella che abbiamo visto per la piramide, ve la ricordate? Il principio non muta. All'interno della piramide dorme un dio, qui invece viene celebrato il dio Ra, e il faraone viene sempre assimilato alla divinità. Ecco perché noi abbiamo la piramide che è similare, quindi vedete la rampa, il tempio e il cortile in cui all'interno c'è questa specie di grossa mastaba e l'obelisco. Avanti. Mi sta così, non è che sembra. Dovete vedere invece una bella ricostruzione che abbiamo ritrovato di come doveva essere all'epoca, cioè, avanti, doveva essere tipo così di giorno, avanti, e così di notte. Ora immaginatevi le processioni, immaginatevi i canti, immaginate tutte le intonazioni con ovviamente tutte le decorazioni, questo Ben Ben veniva chiamato così, che poi ritroveremo anche sotto Akhenaton, il faraone del sole. Il concetto che questa luce, questi raggi, costituiscono, vedete, sostanzialmente sì, perché colorandosi, ovviamente prendendo luce, divenivano fosforescenti di notte, quindi avevano questo effetto notevole. Avanti. Le piramidi non muteranno. Nel Medio Regno continueranno a essere sempre le, diciamo, solo, vedete, ormai non si sono conservate. Però ritorniamo a Tebe, avanti. Nella nostra bella valle tebana, dove ero io praticamente in questo mese. Qui ci sono tutte le tombe. Uno dice, vabbè, prof, scusi, è quello che ci ha fatto vedere prima, che ci azzecca con le piramidi? Le piramidi sono su. Vedete, sono... Guardate dove, nel Nuovo Regno, il Bon Tutankhamon e tutto il resto, si sono fatti seppellire in una valle all'interno, lo vedete? Ma la vedete questa? A che assomiglia? Cosa hanno fatto? Hanno scelto un luogo che avesse questa forma piramidale. E allora quando la piramide non ce la puoi avere, perché tu sei ovviamente dall'altra parte, magari nel villaggio di Deir el Medina, che è il villaggio dei lavoratori, avanti, c'è questo qui, erano i lavoratori che realizzavano le tombe reali. Uno dice, vabbè, e quindi? Ecco la tomba. Anche il lavoratore che si deve far seppellire nel suo villaggio, quando si costruisce la sua tombetta a pozzo con il piccolo sarcofago all'interno, guardate un po' come se la fa costruire. È un elemento che l'egiziano non abbandonerà mai. Rappresenta veramente la parte della sua vita e della sua cultura. Ovviamente è chiaro che non è detto che queste tombette, per quanto piccine, possano poi non essere così belle, perché se qualcuno di voi ha dato un'occhiata prima ai bei colori della Valle dei Re, dovrebbe vedere invece, avanti, vedete com'è fatta? La cappella fatta con il piccolo antro all'interno. Uno direbbe, vabbè, sono piccole tombe. Loro si realizzano piccole tombe, ma realizzano con la stessa maestria di quelle reali. Avanti. quando le fanno per se stessi le fanno bene. E quindi tutti questi riti, vedete le processioni, il marito e moglie, e vedete l'occhio con lo sciacallo, lo sciacallo ovviamente apritore delle porte e una sorta di protettore dell'aldilà, e la nubi ovviamente apertura delle porte, con gli dèi, tutti gli elementi dell'aldilà ci sono tutti, solo che nei testi delle piramidi sono solo formule. In questo caso noi abbiamo le scene anche. Avanti. E anche in Sudan, quando la 25esima dinastia, detta anche nubiana, i faraoni neri, si faranno seppellire in tombe piramidali. È un concetto che non muterà mai, è inevitabile per gli egiziani, che rappresenta effettivamente la complessità del loro pensiero su tante cose. Al centro c'è il sole, i raggi sono pietrificati, benissimo, ma quello che c'è all'interno e quello che c'è all'esterno deve coincidere, cioè il concetto del sole non sta nel fatto soltanto del raggio pietrificato, perché altrimenti sarebbe facile, ho una scaletta verso il cielo. Tutto si conforma all'idea che la solarità in realtà è perfezione, è luce, e dove c'è luce c'è eventualmente immortalità, perché la luce porta sempre immortalità, non è oblio, è sempre illuminazione. Quindi immaginate che loro hanno pietrificato per l'eternità un concetto, e che non è facile. Per noi una colonna, mettiamo così, ma come possiamo secondo voi pietrificare il sole? O lo facciamo secondo determinati casi? Per loro non era solo questo, ma è tutto quello che ruota intorno e all'interno che ha e assume valore solare. Avanti. E anche quando i meroiti in età romana avranno questa civiltà sempre in Sudan, costruiranno sempre questo concetto di piramidi. Laddove c'è il sole, laddove Ra in qualche maniera ha questo effetto, ci saranno sempre piramidi. Avanti. Vabbè, a parte questo, in un periodo, ve lo dico perché purtroppo, vedete, questo sono il tempio di Ramesse III, in cui naturalmente la zona di Luxor, avanti. No, nella zona desertica, dove vedete ci sono queste piccole cime, ci sono, nella ricerca che noi facciamo, delle piccole costruzioni, come quelle che avete visto ad El Medina, perché è zona di necropoli, quindi trovarle non è semplice. E vi posso assicurare che rispetto della missione che dirigo, che è la classica missione, un porta le persone, cioè gli ispettori, una delle parti più belle della ricerca sul campo è proprio quella fatta in bicicletta, nel pieno deserto, quando voi fate le tue camminate, travedi qualcosa e la posizione. Perché la vera ricerca è proprio quella. Cioè perdersi in questi, e credetemi che qui il sole veramente la batte tanto, alle 9 di mattina arrivano 40 gradi piombati addosso e non ci sono storie. A mezzogiorno bisogna bloccarsi perché non, il caldo stordisce. Però la parte bella di queste zone della necropoli, che sono zone, qui c'è la Valle delle Regine, quindi per dirvi, è proprio quello di poter trovare e osservare, verificare dei basamenti che ti danno la possibilità di vedere qualcosa. Avanti. Ecco, per esempio, vedete? Queste sono ovviamente una struttura probabilmente di tombe, non già scavata ma ricoperta perché non si sapeva. Ma c'è questo grande terrapieno che probabilmente ci dava degli indizi. Avanti. Ancora. E quindi, diciamo, concludo qui dicendo che il nostro centro di ricerca, come il nostro, diciamo, ente che si sviluppa sia la ricerca che invece l'attività didattica, in qualche maniera ringrazia ovviamente il buon Giuseppe Callini per l'accoglienza, ma chiaramente noi siamo poi disponibili anche nelle attività che facciamo a voler in qualche maniera interessare tutti coloro che saranno in qualche maniera o ci omaggeranno del loro interesse. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Ci sono domande?
Eventualmente, perché avevo letto qualche cosa, quando in pratica è partito dall'inizio con Caronti, traghettatore,
sì,
che
sì.
Poi ha descritto velocemente la nascita secondo gli egiziani, la Creta, il Soffio, sì. Ritorna alla terra, quindi polvere sei e polvere ritornerai.
Questo è, sì.
Cioè, c'è adesso qualcosa alla cosiddetta pesatura dell'anima e quindi quanto la religione o le religioni hanno attinto da...
Tenete conto di una cosa, diciamo l'apporto che la civiltà egizia ha dato a una cultura come quella biblica, per esempio, è notevole, perché in realtà gli ebrei, che non li chiamiamo così, non esistevano all'epoca, erano soltanto fuggiaschi, Abiru significava fuggiasco. In molti testi dell'epoca di Akhenaton noi abbiamo la versione non fare l'Abiru, cioè non fare il fuggiasco, non ti rifugiare da qualche parte, perché all'epoca era facile che i rifugiati si rifugiassero sostanzialmente nelle montagne o nelle vallate, e poi hanno formato le tribù in quel momento, quindi tenete conto che non è una vera e propria etnia, sono cananei. Questo per dirvi che nella cultura biblica, come in alcune delle culture che noi abbiamo, la civiltà egizia ha dato questa specie di imprinting notevole. Primo, perché lo abbiamo anche nella nostra cultura biblica. Giudizio universale. Facciamo tutto questo in vita affinché nell'aldilà avremo il nostro grado di giudizio, no? E questa è una formula che viene, pensate alla civiltà egizia, muove tutta la propria esistenza nell'idea di un'eternità che verrà successivamente. Non vivono la terra in quanto tale, loro non vivono per il concetto di vivere basta biologicamente, loro vivono per il concetto che nell'aldilà poi verranno giudicati. Tant'è vero che il personaggio, poi è una cosa curiosa, la pesatura dell'anima è qualcosa di eccezionale se si pensa. Il personaggio viene introdotto dal Dio, va dinanzi ad Osiride, gli si mette la bilancia davanti con la piuma della verità, il suo cuore, fondamentale, senza quello non è proprio, perché qui c'è la sede della passione di tutto. Questo è semplicemente una sorta di magazzino delle informazioni, tutto qua. Cioè c'è davvero importante per loro, però in fondo è una sorta di massa di dati, e non ci hanno visto male, ma è il cuore che destina le cose. Il cuore, ed è una battuta che un film fece Woody Allen, giustamente lui dice, il cervello è freddo, è su, non osserva, cioè osserva ma sta su. Il cuore invece invia il sangue in tutti i vani, no? Quindi conosce il corpo, conosce la vita, sa le zone dove fluisce e non fluisce, quindi è quello che gli egiziani prendono, il cuore è fondamentale. E mette il nostro cuore, lui va dinanzi agli dei, già intimorito, perché immaginate, sono delle divinità, già non visibili, però lui arriva lì davanti, a un certo punto gli dicono, beh, ok, rivelati, attenzione, gli egiziani hanno un concetto di giudizio, dinanzi a una commissione, sono 9 dei e poi tutti gli dei per ogni provincia, c'è un tribunale degli dei presieduto da Osiride. Osiride dice l'ultima, sì, ma c'è il tribunale che giudica, quindi hanno un concetto di giudizio collegiale delle cose, che decidono. Insomma, lui va lì davanti e comincia a dire, io devo fare la mia dichiarazione. Allora, io non ho ucciso nessuno, è lì il cuore, io non ho detto falsità. Infatti lui osserva la bilancia, mi dice, oddio, mo se dico una cosa, perché se la bilancia effettivamente il cuore è più pesante, c'è un mostro particolare, metà leone, metà, diciamo, particolarmente vorace, che gli divora il cuore. Divorato il cuore, lui ha finito, completamente chiuso, viene in qualche maniera annullato, cioè lui sparisce completamente, quindi la sua immortalità viene negata. Chiaramente noi diremmo oggi, ma figuriamoci se, ma loro ci credono davvero, cioè loro muovono tutta la loro civiltà per quello, quindi la pesatura dell'anima, una serie, esatto, il concetto di dover essere giudicati dopo la morte, in entità biblica noi la troviamo, il concetto del morto, dell'essere e non essere è difficile da comprendere, come il fatto della creazione. La creazione avviene su due livelli, come ho detto, uno fisico, materiale, e uno ad essenza. Quell'essenza si ricongiunge al morto una volta che noi moriamo, per l'egiziano, passiamo in uno stadio biologico, per cui dimentichiamo tutto. E quindi alla mummia deve essere fatta l'apertura della bocca, si deve proprio aprire la bocca con uno strumento, e poi bisogna fare le formule, perché debba riacquistare l'udito, gli occhi, poter vedere, e poter fare in maniera tale che quando verrà ovviamente chiamato nell'aldilà, lui possa fare queste cose. E quindi il nome gli serve, il traghettatore glielo chiederà, chi sei tu? Anzitutto poi nel libro dei morti c'è una parodia vera e propria che proprio in realtà rivela quanto gli egiziani sono complessi. Il traghettatore dorme e c'è un membro del suo equipaggio, il timoniere, che sta lì fermo sulla soglia. Arriva il tizio, cioè buongiorno, io dovrei traghettare dall'altra parte. Lui gli dice, tu sei già stato giudicato? Sì, sì, sono pulito, guarda, il cuore ce l'ho. Va bene, guarda che non lo posso svegliare così facilmente, mi sai dire esattamente quali sono le divinità della tua zona? Cioè, le mie divinità sono, tizio, vabbè, traghettatore, chi è che mi sveglia? C'è da traghettare uno. Sì, va bene, fa quell'altro. Guarda, io non ne ho voglia, guarda, sicuramente questo non è in possesso della conoscenza. E il timoniere, no, guarda che mi sa che qualcosa conosce. Allora si alza tutto rettoso, dice, va bene, senti, allora io ti devo traghettare, non ne ho nessuna voglia, quindi facciamola in breve. Come mi chiamo io? Traghettatore. Come si chiama la mia barca? Si chiama così. Quante parti ha? Ecco, lui deve stare a elencare tutte le parti della nave, è fatto in questa maniera. Ma se vado dall'altra parte a fondo? No, perché tu c'hai delle cime che ti reggono. Cioè, tutta stasera. Ma alla fine dice, vabbè, non capito, vieni, sali, ti porto dall'altra parte. E per lui il passaggio è fondamentale perché deve passare in quella zona dove poi deve ritornare nella sua tomba. Quindi quel passaggio è fondamentale. Mentre il greco gli deve dare l'obolo, a prescindere da quello che abbia fatto. Mentre, esatto, perché la civiltà greca, per quanto noi la possiamo ritenere filosofica, dopo si sviluppa, ma in realtà è una civiltà pari con la Fenicia, fondamentalmente pratica. E lo sapevano perfettamente gli egiziani, perché quando Erodoto visitò l'Egitto, i sacerdoti di Menfi lo guardano e dicono, sì, scusa, tu sei? Sono Erodoto, vengo da dove? Dice, dalla Grecia. Cos'è? Quelle isole che stanno, quanta storia avete? Beh, abbiamo 600-700 anni, cominciavano a deriderlo, cioè, noi abbiamo 3500 anni di storia, 3 millenni, e tu cosa vuoi sapere qui? Ma è la vostra storia un po'. Bah, senti, fratello caro, francamente sei un po' troppo razionale per noi. Poi com'è che andate con Caronte con il... Cioè, lo schernirono come per dire, amico mio, non è una conoscenza che tu... Noi abbiamo una conoscenza millenaria, sia delle stelle, le piramidi stesse, sono ancora lì. Voi avete una civiltà che poi alla fine... E infatti poi si sviluppò sotto il profilo filosofico, bene, ma nasce come... società mercantile, sono i micenei che all'epoca facevano da traghettatori per reperire quelle materie prime che servivano ai sovrani per realizzare il bronzo. Quindi, un altro progetto che abbiamo ovviamente in Corsica e in Sardegna mira proprio alla ricostruzione di questi traffici, proprio perché ci sono alcune popolazioni di guerrieri, navigatori che lavorarono per questi, per micenei fenici, che a noi interessano particolarmente. Quindi questo per dirvi che è una società molto pratica e quindi utilizza l'obolo, perché Caronte non chiede nulla, prende, basta. Invece nell'Egitto, se non hai la conoscenza, non passi, non è una società che prevede una conoscenza abbastanza approfondita delle cose.
Grazie. Volevo chiedere una cosa. Cosa pensa lei della possibilità che è stata messa in piedi da Bovala, dall'etnografia Bovala, dell'esistenza di una seconda sfinge nella piana di Giza, visto che di solito le sfingi, molte rappresentazioni sono due perché fanno un po' da propilei per gli ingressi dei templi e
quant'altro. Dipende da che, dipende in che epoca.
Appunto, secondo lei...
Se sono di epoca tolemaica, allora sì, perché tenete conto i Tolomei sono ovviamente, vabbè, a parte... diciamo Macedoni, ma sono di cultura ellenistica. Il concetto dell'abbellimento dei templi esterni non è proprio egiziano. L'egiziano solitamente la Sfinge ne utilizza quasi sempre una, o in successione se è una sorta di piale di creosfingi, che generalmente vedete se è quella che collegava per esempio il tempio di Luxor a quello di Karnak. Il fatto della Sfinge non potrebbe essere, perché è una teoria che si rivela sul fatto che nella lettura della Stella del Sogno Bull ha visto praticamente sostanzialmente due Sfingi messe una dall'altra parte, però non ha valutato il fatto che in quel testo il concetto il faraone sia da una parte che dall'altra. Solitamente molti testi egizi tendono a essere ovviamente rovesciati per una questione di universalità. entrambe le sedi devono essere complete con la figura del sovrano. E quindi è stata rigettata proprio perché la Sfinge è una. Poi dagli scavi fatti successivamente si è appreso che in realtà non ci sono altri padiglioni per la Sfinge. La Sfinge non ha, in quel caso è nata proprio perché c'era questa bellissima altura che faceva come se fosse l'orizzonte Hacket, che il sovrano ha voluto scolpire come sua Sfinge. Ma in realtà è una sorta di monticello particolare che sorgeva tra le due piramidi, che poteva essere lasciato anche così, come se fosse una sorta di sole sorgente. E ovviamente Kefren che la utilizza proprio per una questione ovviamente personale, mettendo il suo volto e facendola, cioè in qualche maniera dedicandola a Dio Ra. Quindi è stata da un po' di tempo rigettata per questo fatto.
Due curiosità. Uno, se è vero che le piramidi sono state costruite anche da altre civiltà e che anche in quel caso avevano la stessa architettura, lo stesso orientamento, le stesse caratteristiche, e l'altra, se appunto questa architettura e l'orientamento erano importanti anche per la mummificazione.
Allora, la prima è stata rigettata, la rigettiamo per la semplice motivazione che non sappiamo quali sono queste altre civiltà. Cioè, l'Egitto copre, avete visto quelle prime tombe? È l'età predinastica, sostanzialmente l'età protostorica. Quindi abbiamo una continuità dall'età neolitica fino a quell'età, che in qualche maniera, secondo gli scavi fatti e la stratigrafia, ci dice che in realtà le piramidi sono state costruite in quel momento, anche perché abbiamo trovato, ed è questo che, accanto a quella di Cheope, una, diciamo, una tomba abbastanza importante della regina Eteferes, che è la mamma, con tutto il corredo che è al Cairo, e che dice esattamente l'anno di costruzione e tutto. Quindi, a prescindere dal fatto che le piramidi sono silenti, a parte silenti, quella di Menkaura c'è proprio l'iscrizione sulla parete, una delle pareti, quindi l'orientamento è fatto a nord, perché è l'astro nascente di Sirio, che doveva essere una sorta di apertura delle porte dell'aldilà. Per loro quest'astro nasceva prima, adesso non è più visibile, ma Sirio precedeva la nascita del Sole. E quindi per loro, vi ricordate quella immagine che vi ho fatto vedere del traghettatore che si volge indietro? È l'immagine del traghettatore che sta trasporta le anime, va bene, ma è la specie di apritore dell'aldilà, apre il cielo. E vedete perché lui è girato verso indietro? L'egiziano, solitamente, quando si volge indietro, per una questione di rispetto, cosa sta aspettando, secondo voi? Ra. Quindi il traghettatore si volge indietro perché è Ra che deve stare levando, cioè gli apre le porte, ovviamente, del cielo. Quindi dagli scavi fatti, dalle analisi, siamo praticamente certi che in realtà sono egiziani. Quindi che vi ho detto, è una città talmente complessa per noi, non riusciamo a leggere i codici in fondo, perché non riusciamo a non riusciamo a essere nei loro panni, non riusciamo a ragionare come loro. Questa è la difficoltà per noi, perché ormai chiaramente è una civiltà scomparsa. Secondo, mi aveva chiesto, la mummificazione all'epoca non esisteva ancora. Esisteva un processo di preservazione del corpo mediante una sorta di stuoia, ovviamente santificata per loro, che chiudeva il corpo, ma anche perché non avevano bisogno della mummificazione, per una semplice motivazione. Quei sarcofagi che avete visto, se voi andate a vederli in situ al Cairo, sono larghi in questa maniera, ed è tutta pietra, non è fatta a blocchi, è proprio pietra cavata in quella maniera, granito nero di quella pesantezza. Quando voi chiudete quel coperchio lì, l'area è finita, non ci passa nulla, praticamente molto spesso hanno trovato resti di corpi all'interno perfettamente mummificati così. E quindi la mummificazione arriverà dopo, sia per un processo legato ai 70 giorni di Osiride, i testi delle leoni lo dice. La stella Sirio, che è collegata ad Osiride, sparisce ogni tanto per 70 giorni. Ecco perché la mummificazione deve durare 70 giorni. Perché è un periodo di purificazione di Osiride, e siccome il defunto quando muore è un Osiride, si deve purificare nell'altro per 70 giorni. Questo per farvi capire che non è una cosa casuale. Gli egiziani, concepiscono tutte queste cose e non la tralasciano assolutamente nulla, nulla.
Il loro punto di riferimento è sempre le stelle, no?
Le stelle, il cielo,
c'è un'influenza
e il Nilo. Il Nilo per loro è il separatore della città dei vivi e città dei morti, è un punto di riferimento, il sole Ra e le stelle notturne. Quello è il loro punto di riferimento.
Cleopatra. La tenente d'Egitto.
Addirittura. No, povera stella.
La troviamo o non la troviamo?
No, vabbè, Cleopatra è Macedone, quindi fondamentalmente vive in un periodo in cui i faraoni d'Egitto, chiaramente ad Alessandria sono greci, fuori di Alessandria sono egiziani, guai. Un egiziano non aveva mai concesso a uno straniero di dominare l'Egitto, e se lo fa, lo fai a casa tua ad Alessandria, che è una città greca. Fuori tu prendi i paramenti egiziani e ti manifesti come un egiziano. Altrimenti i romani se lo scordavano di poter governare l'Egitto. Tant'è vero che, se vi ricordate, l'unico governatore che poteva essere da parte era in un territorio imperiale, non aveva governatore, solo l'imperatore ci poteva mettere piede, perché era un cavaliere. Il senatore se lo sarebbero fatto a focaccia in 2 secondi, perché gli egiziani avevano una tradizione talmente elevata che non concepivano l'idea che uno straniero c'è, benissimo, c'è l'oracolo, benissimo, ma deve essere un principe. Non accettiamo senatori, non accettiamo gente politica di politica bassa così. I Tolomei si erano in qualche maniera accreditati perché erano comunque dei principi, cioè dopo Alessandro Magno, Tolomeo, che è uno dei suoi valenti generali, inizia una dinastia. Ma ormai sotto Cleopatra VII, ormai l'Egitto è fortemente, diciamo, occidentalizzato, quasi romanizzato, ormai tutte le strutture anche tolemaiche sono ormai decadute. E quindi va avanti finché non arriverà il cristianesimo, ma quella è un'altra storia.
Punto, stavo chiedendo una cosa, una domanda stupida. I faraoni è una dinastia, no? Diciamo. Cioè, è un tipo di potere che comanda il faraone, un tipo di politica, diciamo, no?
No. Insomma, non sono politica, 30 dinastie.
È un tipo di vita che fanno, no?
Eh?
È un tipo di vita che hanno loro, no? Un tipo di governo, una specie, no?
No, lo governano come, diciamo, no, come degli dèi.
La domanda che era, come poi spariscono? Quel tipo di civiltà sparisce, cioè...
Finché restano egiziani, hanno il concetto di dinastia. Dinastia che cos'è?
Per faraone quando è che sparisce proprio?
Io lo so. Finché loro sono egiziani, il faraone ha il figlio, si tramanda, poi alle volte succede che non hanno figli, per esempio Tutankhamon non ha figli, e praticamente lo zio Ai prende il potere, il suo generale Horemheb prende il potere, un visir del generale Horemheb tramesso diventa faraone, il figlio Seti I è a seguire. Succede che alle volte ci sono delle usurpazioni, per carità. Generalmente si chiama dinastia nel momento in cui una persona comincia una e finisce l'altra, quindi le stirpi, anche il sangue indiretto, per esempio se io sono un principe e sposo la figlia del faraone, divento faraone io stesso, perché mescolo il sangue, quello è il concetto. È chiaro che nel momento in cui Tolomei, come vi ho detto, sotto Cleopatra è l'ultima regina d'Egitto, ma perché? Tolomei arrivano praticamente nel 330, dopo che Alessandro è sparito, ovviamente è morto, prendono le redini come se fosse una provincia dell'impero macedone che si dissolverà naturalmente e vorranno governare. Sono ad Alessandria, ma per poterlo fare devono travestirsi da faraoni fuori Alessandria, se no non durano. Anche loro hanno una sorta di dinastia, quindi figlio Berenice, Filopatore, bla bla, fino alla Cleopatra VII, che poi conta la Cantone, quindi c'è quella specie di gioco per cui diventa romana. I romani non hanno il concetto di stirpe, non esiste. Arrivano tra l'altro repubblicani, figurati, non erano, manco fossero stati imperatori, non dice almeno c'è il figlio, ma neanche quello. Arriva Ottaviano con un potere proconsolare, che cosa è? È un console, punto. Quando diventa romana, in realtà gli imperatori, anche loro dovranno avere il cartiglio, dovranno essere abbigliati, ma alla fine è sempre un potere che ormai ha definitivamente tolto di mezzo quello che è il potere faraonico. Il potere faraonico finisce proprio con Alessandro Magno, perché in quel momento finisce proprio l'idea stessa di egizianizzazione, della cultura.
Mi scusi, che significato ha la stele in Egitto?
Vabbè, la stele è un connubio, una frammissione di elementi. La stele rappresenta, significa, costituisce elemento. Quando io posiziono una stele, che sia funerario, che sia limitante di un territorio, sto ad indicare che il possesso magico di quella zona, di quell'entità, se è la tomba, è l'aldilà, se è un terreno, è laddove l'egizializzazione è arrivata. Per l'egiziano non è importante fare le cose esattamente come sono, ma l'importante è di rappresentarle. Quando loro nella stele funeraria rappresentano i personaggi, li fanno vivere e li fanno perpetuamente vivere. In una stele, quando io metto il personaggio assiso con le offerte, le recito, quelle offerte si perpetueranno costantemente fino alla fine dei tempi. Quindi incidere nella roccia un qualcosa per loro, come invocare qualcosa, significa dargli vita. Non ci sono possibilità di tornare indietro. Ecco perché io lo devo cancellare il nome. E buon bel favor, come alcune regine, gli si, o Akhenaton, gli si cancella il nome. Perché abbiamo questa esigenza? Se effettivamente sto personaggio è morto, sapeva il suo nome, abbiamo questa esigenza costante della cancellazione. Perché se il monumento riporta il nome, lo farà per sempre. Il monumento parla, ripeto, gli egiziani hanno il concetto performativo delle parole, si chiama così. Significa che hanno un valore magico. Quando io le pronuncio, hanno una loro vita, a prescindere da quello che io possa fare. Ecco perché anche se la rompo, ma rimangono intatte le iscrizioni, quelle andranno avanti. Quando una maledizione viene effettivamente formulata su una stella, resta. Ecco perché vi dicevo, solo sono padroni della magia bianca e nera, è inevitabile che lo vivano di magia, anche perché vivono in un mondo abbastanza fragile. Sole, se c'è un'eclissi, vanno nel panico, perché chiaramente pensano a una difficoltà di erare nel cielo, capite? È un popolo eccezionale, che non è facile per noi comprendere, sono avanti a noi su tantissime cose, hanno delle conoscenze che noi ce le sogniamo, adesso noi possiamo farlo con la tecnologia, ma loro le comprendevano già all'epoca, a seconda dello studio che facevano, quindi avevano un'acutezza eccezionale. Però ricordate che sono sempre uomini che vivono all'interno di una valle del Nilo 5.000 anni fa, quindi molte delle comprensioni che noi abbiamo grazie a, diciamo, alla conoscenza che abbiamo oggi, a loro potevano sfuggire, ma è naturale questo. Eppure, nonostante questo, nonostante noi siamo nel 2016 abbastanza avanti con gli studi, molte cose ci sfuggono. Non è facile, vi faccio un esempio, quando io vado a Luxor che voglio trovare una bella tomba che penso che sia là, vado a vedere come puntualmente sto benedetto sacerdote che studiamo, che è uno di quelli che si è divertito a nascondere le mummie, ti prende per i fondelli, perché io lì non la trovo. Ho tutti gli indizi, sicuramente l'avrà messa lì, vado lì, tra, e la tomba non c'è. Perché è stato talmente abile da voler cioè, gioca al mondo. Sono dei geni. Rispetto a noi, noi ci prendiamo in bicchiere d'acqua, questi riuscivano a fare delle cose mirabili pur avendo pochi elementi.
Hanno dovuto anche giocare per nascondere i faraoni dai furti e dalle...
Giocare?
No, non giocare, hanno dovuto nasconderli per quel motivo.
L'hanno dovuto fare per evitare...
Però abbiamo preso in giro anche noi perché non sappiamo dove...
No, non è quello, che loro lo fanno a prescindere da loro. Vanno, come vi ho detto, parlano per codici. E quindi quando parlano per codici, per noi, ecco, Unas è vestito. Non va lì, trova l'iscrizione. È vestito. Cavolo, significherà per loro, è vestito, per loro è normale, per noi interpretare quel tipo di concetto è difficilissimo. Non solo loro devono nasconderlo dai propri coetanei, ma lo fanno anche con noi, nel senso che se voi non siete dentro quel tipo di cultura non ci sono. Certo, è quella la difficoltà.
Ma scusi, allora, se la piramide è più importante per la morte di un faraone, no? Spostarlo poi dalla sua dimora, non è un sacrilegio per loro?
non è solo un sacrilegio, cosa pensate? Sarebbe stato facile. Quando noi parliamo di spostamento di mummie, all'epoca quando spostavano le mummie reali da una parte all'altra perché c'era il timore che le rompessero, anche perché poi i ladri le sbendavano per cercare gli amuleti, povere mummie le hanno ridotte veramente male, beh, vi posso assicurare una cosa, che prima dovevano farle, allora, le dovevano riosirizzare, quindi sì, abbiamo testi, cioè sulle mummie voi trovate questi scritti, questi sacerdoti che scrivono anno sedicesimo del mese, sotto il regno del re Smendes I, lo scriva, ha proceduto a riosirizzare, significa che lo dovete risbendare, rifare, ribendare nuovamente, dire le formule, fargli, che il povero corpo è stato, diciamo in qualche maniera, oltraggiato. E poi ci vuole l'oracolo della Dea Mut, se ricambiate la tomba. E poi la preghiera da Viator, c'è una serie di cose che neanche voi immaginate. Credetemi, quando c'era il seppellimento di un re o di una qualsiasi persona, c'era veramente una serie di riti che duravano 7-8 giorni, non è uno scherzo, perché significava trasporre un corpo in un mondo dell'aldilà che richiedeva delle formule. Loro sono profondi conoscitori, loro avevano i libri di Thoth, i libri dell'aldilà, e li dovevano recitare, perché è come se creavano in quel momento una sorta di contatto naturale con l'aldilà. Perché chiaramente loro dicono, noi siamo degli umani, non possiamo vedere i defunti e le ombre che girano nella necropoli, va bene? Però attraverso delle formule riusciamo in qualche maniera a entrare nell'ambito dell'aldilà. E allora quando un corpo, che è un elemento biologico, io lo devo inserire in un mondo che non è umano e che non è biologico, devo operare una serie di cose per evitare che ovviamente quest'aldilà me lo ricacci indietro, cioè che non me lo prenda neanche in considerazione. Pensateci bene, pensate di essere 5.000 anni fa nella valle del Nilo. È facile per noi dire, la scrittura l'hanno inventata, fanno i segni, eh sì, va bene. L'agricoltura è facile, lo facciamo anche noi. È anche facile la pastorizia, vedete tutte quante, la contabilità, le merci, quello che volete, ci siamo. Ma quando dovete creare l'aldilà, come lo create? Loro danno una descrizione dell'aldilà vero e proprio. Come è fatto, le zone, le montagne, i demoni, le caverne, le grotte, loro danno una precisa descrizione di tutto l'aldilà. Provate ad essere 5.000 anni fa in una valle del Nilo, ad essere dei poveri contadini che non hanno le conoscenze che avete adesso, e provate a vedere com'è facile creare un aldilà. O creare la creazione del mondo. Loro hanno scritto i libri sulla cosmogonia, cioè come era creato l'universo. Il principio era il Nun, un caos primordiale informe, quasi liquido, da cui c'è stata una sorta di crescita del Sole. Viene fuori questa specie di luce che ha dato la nascita a tutto. Cioè hanno, tra virgolette, parafrasato una sorta di Big Bang a tutti gli effetti.
Non è che abbiamo creato il Big Bang copiando da là.
No, diciamo che noi l'abbiamo scoperto tramite l'esperienza scientifica, ma in realtà loro lo hanno concepito ragionandoci sopra e pensando anche a una sorta di, diciamo, formulazione magica. Capite perché sono complessi? Perché arrivano a delle soluzioni che noi oggi conosciamo sulla base di alcune esperienze che fanno. Quindi questo è interessante per noi. Quindi quando l'ho spostato, non è che lo spostavano così, lo spostavano una serie di cose.
Dice proprio, non era proprio un sacrilegio spostarlo dalla sua dimora.
Ma sì, se però qualcuno doveva andare all'interno e romperlo, è chiaro che...
Qual è la teoria degli UFO?
Che le piramidi sono state costruite dagli UFO, questi UFO, queste entità o civiltà particolari, non, diciamo, in qualche maniera hanno condizionato tutta la nostra civiltà, e che tutto è derivante da questi calcoli astrali che direbbero. Sì, sono delle formule assolutamente valide, come la piramide è una fonte di energia. A me potrebbe. Quando entro nella piramide il tempo si ferma. Va bene. Cioè, noi attualmente, io potrò dire un domani, sì, sono stati gli alieni, se io trovo di fatto l'astronave sotto, delle tracce, ci sta, l'archeologo è abituato a tutto questo, lui dice, io finché non trovo, per me è un'esperienza umana, poi se troviamo le pistole laser, le tracce.
Ci faccio sapere.
Grazie a tutti, grazie.
cristiani.
Perché purtroppo sono arrivati gli arabi, hanno conquistato l'Egitto e adesso sono arabi, anche se sono egiziani biologicamente, ma hanno perso quella che è la loro identità culturale.
Grazie, grazie mille. Io chiederei una cosa per chiudere questa sera. Marco, ti rubo il titolo di domani. Chi ha costruito le piramidi? Gli alieni. Chi erano gli alieni? Gli egiziani. Siamo tutti, siamo... Grazie mille, grazie mille. Grazie a voi, buona serata. Adesso Giacomo, chi non ha tantissimi, però addirittura vi regalerà dei libri. Sì, te qua magari fatti una firma. Ce ne sono pochi,
sono
però...
un piccolo catalogo di una mostra che avevamo fatto su Champollion, che ha sido indicato il centro di spero di fare qualche volta qualche piccola lezione. Champollion è uno di quei poveri personaggi geniali che ha decifrato, ovviamente la stella di Rosè. Ma ricordate, questo personaggio è morto a 40 anni dopo essere stato un anno e mezzo intero in Egitto, in cui non c'era fotografia e hanno fatto tutto a mano. Rientrato a casa, hanno lasciato una moglie e una figlia, ma come tanti ricercatori che hanno dedicato la vita all'Egitto. Quindi ricordate che quello che possiamo dirvi oggi è perché questa gente all'epoca ha sacrificato la propria vita per dare queste conoscenze.
Per la conoscenza.
Per la conoscenza. Grazie.
Grazie ancora, bravissimo e stupenda serata. Grazie. Appuntamento chi vuole dunque il 6, l'iscrittore degli Anesi, qua, e poi Antonio dove sei? Perché domani c'è una mostra, di un amico, una mostra stupenda, una pittrice bravissima, adesso ve la dirà lui, siete tutti invitati, Antonio di Dico che è molto bella, io vi invito e ci vediamo domani là.
Ti vuol bene lo puoi ben far, su via dell'Est al maritino, se no la testa ti fa staccar. Se te lo dice al boino, se ti vuol bene lo puoi ben far, su via dell'Est al maritino, se no la testa ti fa staccar. Schizzi rosa non devi far, se te lo dici al boino, se ti vuol bene lo puoi ben far, su via dell'est al maritino, se no la testa ti fa staccar.